Il terzo anello, ad alta voce. In collaborazione con la Discoteca di Stato, Museo dell'Audiovisivo. Roberto Erlizca legge Diceria dell'Untore, di Gesualdo Bufalino.
Che giorni, che serate. Forse i soli giorni ricchi di un'esistenza che non ha avuto altre iperboli dopo, e si è fatta inaspettatamente interminabile. Mentre allora, a furia di contare e ricontare i miei spiccioli anni come scampoli di meccano o catturati pedoni disposti ai lati di una scacchiera, m'ero abituato a vedere nel tempo avvenire nient'altro che l'imminentissimo explicit d'una partita già perduta dentro la mente. Non poema di cavalieri dove si celassero mirabili e salvataggi sino alla penultima pagina, ma sonetto veloce a cui mancava solo un verso, il sigillo di una rima che non era consentito cambiare. «È un matto da manuale», spiegavo al mio compagno, il gran magro, rassegnatamente. «Già annunziato, in tre mosse con sacrificio di donna sulla falsariga dell'immortale di Andersen, torneo di Londra di or sono quasi 100 anni. Vorrei solo conoscere, prima di inchinarmi e cavarmi il cappello, il nome del vincitore». Mi divertiva provocarlo così, e che avrei potuto fare di meglio, considerando quanto fossero scarse le occasioni di spasso in quelle giornate inerti, e con quale facilità si poteva strappargli un'apostrofe delle sue, rivolta con voce di fumatore al suo diletto sempiterno interlocutore nemico, il fabbricere del mondo, Dio Padre, o chi si spaccia per lui. Piaceva difatti al gran magro, anziano com'era e di lunatico tratto, svogliarsi un poco nelle ore d'ozio, dall'addocchiare alle spalle le lavandaie avventizie prone sul pavimento o dalla terrazza col cannocchiale da marina, i bastimenti che doppiavano Monte Pellegrino, per sfogarsi ad aggredire il busillis delle cose come un cruciverba della domenica, secondo i modi di una collera ilare che non mancava d'attrattiva e a cui non sapevo rifiutare il sorriso. «Esiste!» gridava. «Esiste! Non c'è colpa senza colpevole!» Oppure «Che gaffer, che cavadenti, che schiappa di un garzone di mago! Guarda!» E mi tirava la manica, mi mostrava con un gesto circolare l'universo. «Guarda che merda! Passa via!» faceva infine, come se ce l'avesse lì davanti, in forma di idra o cerbero, l'altissimo, e volesse salvarsene scoraggiandolo. Ma io, a sentirlo così imprecare e dolersi da inquilino bisbetico e ricondurre a ragioni di disservizio del personale ogni mio filosofico groppo e quello sconforto del cuore che non mi lasciava più da quando ero giunto alla rocca, non dico che ne ricavassi medicina, ma distrazione certo, forse anche dal guasto fisico, dall'invisibile camola che mi brucava in silenzio sotto la mammella destra, in un punto che ormai conoscevo a memoria. «Hai letto?» replicavo. «Era stato lui a pretendere che gli dessi del tu, benché più di 30 anni ci dividessero. La storia dello scacchista che non perde mai e sta nascosto in una macchina? Ecco, a volte mi pare che qualcuno giochi con me alla stessa maniera, con occhi che scintillano dietro un morrione di ferro. Lo aduli», rispondeva imbaldanzito dall'alcol, «forse noi, dico la Terra, Cassiopea, Alfa Tauri, quella stella cadente, tutti gli altri corpi e astri che vedi e non vedi, tutti noi, zodiaci e nature, siamo solo miliardi di calcoli nel rene di un corpacciuto animale, la cui colica senza fine, i quagli petrosi del suo difficoltoso smisurato emuntorio. E galleggiamo così nell'etere piscio che gli si impantana per tutti i meati e lo fa gloriosamente ululare di dolore nel silenzio degli spazi eterni. È quella che chiamano l'armonia delle sfere. Ma in quanto a spostare un pezzo, lui, Dio mannaro, non saprebbe che pesci pigliare. È solo una bestia che vuole sgravarsi di noi e scalcia e si scogliona senza criterio. Un rimedio gli bisogna, uno squasso o un rutto per mano di un altro, un urgot, un archiatra più antico e vasto di lui, che ci riduca in tritume di polvere e lo liberi finalmente. Ma la tua morte avviene al di fuori di tale disegno, seppure un disegno esiste che lo concerne. Già pensato al liceo qualcosa di simile, mi piaceva irritarlo ormai che c'ero. Una catena di eoni e padre eterni sempre più grandi l'uno dentro dell'altro, come scatole di Cina, ma giustappunto l'universo come cineseria e pensiero da liceali. Né Cristo non mi lasciava finire chi... Barbetta di capra, ma è solo un alibi, un prestanome. Ci vuole un prete come te per cascarci. Sì, un prete. Ignorava le mie smorfie e le mie proteste. È un giocatore che cerca scuse. No, non è un duello, ma un solitario che stai perdendo e non c'è nessun elmo da togliere su nessun viso di guerriero o guerriera. Indarno chiedi quel che ho per uso di non far palese, declamavo io allora scimmiottando la sua mania citatoria. Così Clorinda Tancredi, Monteverdi sonum dedit, ma lui non mi badava. No, ragadi siamo, ragadi sopra il grugno culo di Dio, caccole di una talpa enorme quanto tutto, carni crescenti, pustole, scrofole, malignerie che finiscono in oma, glaucomi, fibromi, blastomi. Scoppiava a ridere, con la mano chiazzata di iodio scuoteva la mazza contro la Via Lattea come si minaccia un bambino. Poi... quando più non lo speravo, taceva. Accessi così, dove era forse non meno ambascia che buffoneria, gli duravano poco, veramente, e doveva vergognarsene, se subito dopo, con un asciutto saluto heidelbergiano, servus, mi lasciava solo, appoggiato alla balaustra, con il dorso rivolto al silenzio e alle innumerevoli orecchie della notte. Lo guardavo mentre attraversava la veranda, scavalcando con destrezza di saltimbanco piedi e braccia in abbandono e sgabelli, sedie lunghe, cuscini. Ripensavo a una stampa trovata da bambino in solaio, Napoleone fra gli appestati di Giaffa, e gli gridavo dietro, sebbene più non potesse sentirmi, qualche ingiuria di caserma, così per finire ridendo. Lui faceva in tempo a raccogliere, prima di scomparire nel suo laboratorio, fra matracci e brodi di bacilli in cultura, l'invocazione di uno al passaggio, oppure un bollettino senza speranza. Garibaldi è sbarcato, dottore, che era, nel gergo del luogo, la più frequente, se non la più sfogata, fra le metafore delle Mottisi. Ne ho altre in rubrica, bandiera rossa, la svinatura, il marchese, e ricordo qualcuna delle ulteriori manipolazioni di parole che il vivere insieme ci suggeriva. L'uomo delle caverne designava il radiologo Vasquez, esperto a descrivere con la matita i contorni delle medesime sui toraci stampigliati nella cartella clinica di ciascuno ai piedi del letto. La va a pochi era un vecchio motto di Burbe, traslato ora a significare meno liete maturanze di ferma. Frattanto la rocca s'andava spegnendo, un rettangolo dopo l'altro. Già erano buie le finestre del padiglione femminile, dopo l'urlo cerimoniale di Suor Benedetta, mentre noi, per pura disobbedienza, tornavamo ad accendere ogni 5 minuti. Infine il sanatorio sprofondava nella tenebra come in una coltre di pace. Vecchia tartana in disarmo sul dosso del monte oscillava piano in un sonno rotto da scoppi rauchi che da una corsia all'altra, da una branda all'altra si rispondevano fraternamente, latrati di cani amici nella paura della campagna, marcia funebre di paese per tube del giudizio ingorgate da un escreato gigante. Dormiva la vecchia tartana e pareva un'arca su un'altura alla fine di un'inondazione, un'arca in secco abbandonata dai vivi con lo sterno corroso dal sale e malmenato dal vento, popolata solo di topi come la cineclubica nave di Nosferatu. Da un grammofono chissà dove un disco d'antiche villeggiature ripeteva parole che per un secondo non più riuscivano a stringermi il cuore. Les vieux billets chéris qui me rappellent les nuits à bord du Normandie si belle. Altre notti, per me altro Normandie era il mio, coi suoi neri oblò come pupille cucite, con la sua merce di topi di Giaffa stivata nelle cantine, venuto ad arenarsi sul poggio della rocca. Le paro soir lorsque la cloche sonne, le vieux boudoir où ne vient plus personne. Canticchiavo spogliandomi, prima di accoccolarmi nella mia muda di moribondo a sognare una strada color cenere, un'alatomia in rovina dove fra erbe e pietre confusamente crescevano alberi. Oh sì, furono giorni infelici, i più felici della mia vita. Ma chi potrà scordarsi dei compagni di prigionia, del fuoco che li spingeva nelle prime ore dell'alba in pigiama, come erano a scendere in giardino per piangere finalmente da soli, con la guancia premuta contro la spalliera di una panchina? Chi potrà levarsi dalla mente le loro facce malrasate mentre le coglie disorienta l'indorarsi fulmineo del mondo al di là del muro di cinta? Bastava talvolta tra sonno e veglia un fischio di treno addolcito dalla distanza, oppure il cigolio dei carri di zolfo in fila per la collina, e si balzava col cuore in tumulto, seduti sul letto, a origliare le invidiate informazioni e leggende di quella stella infedele in cui s'era trasformata la terra. Che cosa racconta un treno, un carro che va, fra bivacchi e lune sull'aia, lungo profumi d'arance e paesi, in una notte d'estate? Niente. Eppure so di occhi sbarrati nel buio che non avevano altra vacanza se non di sorprendere al seguito di quelle ruote qualche guizzo di vita durante la via, un vecchio che prende il fresco, due teste che si parlano sotto il lume della cena. Si tornava dall'immobile viaggio più lieti, più tristi, chi può dirlo, e tuttavia non delusi del nostro bottino di nuvole, l'unico che la sorte non aveva facoltà di vietarci. Allo stesso modo il pellegrino, a cui accade di sostare sotto un davanzale straniero, sospende il passo se mai gli giungano in una pausa di canto svogliatezze e amorosi sussurri di donna, e se ne riparte racconsolato, stringendosi nel pugno quel bene, quel pane rubato, di cui cibarsi più tardi. E questo era bello. Andarsene così a spasso con passi d'aria per montagne e pianure, clandestini senza biglietto, contrabbandieri di vita, almeno finché la Babilonia della luce non fosse tornata a proclamare sui tetti per chi se ne stava dimenticando, che un altro giorno ci aspettava dietro l'angolo con la sua razione infallibile di dileggio e di pena, e sarebbe stato un giorno di meno, uno dei pochi rimasti. La stessa cosa, più grigiamente, dicevano i rumori del risveglio, tutta una prammatica senza deroghe che, forzando lo spessore del sonno, tornava a celebrarsi ogni 24 ore accanto al nostro cuscino. Era lo scorrere su e giù della spranga nell'anello della porta carraia, era la frenata del furgone del latte sulla ghiaia del viale, l'incespicare del carrello con le siringhe contro l'antica sporgenza dell'ammattonato davanti all'infermeria, e ciascuno di questi avvisi, così aspettato com'era, sembrava scandire i tempi di uno sfratto senza appello e ribadire lo stigma per colpa del quale eravamo in esilio. Una setta di sbanditi eravamo, e incapaci di amarci fra noi, o così ci pareva, benché chi si è salvato abbia capito anni dopo che era vero il contrario, e che era già amore la passione con cui si imparava la morte degli altri come se fosse la propria. Dunque, come dimenticarsene dei compagni d'allora, se in ognuno mi riconosco e mi chiamo, se è mio ogni petto entro cui uno spettro di foglia solennemente si oscura. Mi basta rimormorarne i nomi in forma di filastrocca da De Felice a Schumé, e uno alla volta ritornano a fumare di frodo nella mia stanza, riaprono a caso per consultarlo come un mazzo di arcani tarocchi, il montale sul comodino. Luigi il pensieroso conia, guardando in fondo a una sputacchiera di carta gli esiti della sua tosse, una freddura che mi commuove, rosso di sera, bel tempo si spera. L'altro Luigi, l'allegro, sale su una sedia a glorificare con grandi manate nell'aria le panacee recenti d'America che ci salveranno in extremis. Arrivano i nostri, ride, imitando con le labbra i ta-ta-ta-ta della mitraglia, e addio, poveri cocchi, chiama così i bacilli di Koch. familiarmente da militare di carriera che s'affeziona ai nemici della trincea di rimpetto e ai loro passatempi e risaputi marchingegni di guerra. Fanno massa all'apice, dice, ma è solo una diversione, è al lobo inferiore che mirano. Tu lascia che arrivi la penicillina! Il colonnello conserva le distanze. La nostra ala di molte camere uguali è tutta di reduci e rimpatriati e lui si sente ancora il comandante della guarnigione, anche se la guerra è finita da un anno e ormai la nostra divisa è il pigiama. Aspetta che ci alziamo quando fa l'ingresso in veranda, ligneo, cinereo, con un foulard di seta legato al pomo d'Adamo e la manica vuota lungo il fianco destro che pende. Pronunzia poche parole, rotte presto da una furia di tosse. «Scusate, signori ufficiali», dice, e se ne va. Dirò ancora del bambino Adelmo, il nostro giocattolo, figlio e portafortuna, che scendeva dal piano di sopra a chiederci racconti e dolciumi nel suo dialetto difficile, tendendo fuori dal rimbocco d'una camicia troppo grande una mano d'un biancore di gesso. Lo rivedo per i vialetti che si sforza, allungando il passo, di stare a paro con noi, e gli mancano le forze nel bel mezzo di una favola. E ripenso come si stupisce e ride, mentre m'ascolta improvvisargli sulle stelle che mi chiede risposte con numeri a caso e nomi da scioglilingua, Erebo, Eros, Serine. Noi due soli sulla terrazza della rocca, come su un'arce lambita appena dai frangenti dell'esistere. Passavano in corsa le orse sopra la nostra testa, battistrada di oscuri disastri. Lui cercava, col soccorso del mio dito, una filante d'oro là in alto che lo guidasse in salvo dal malanno sino alla sua casa di Filicudi, lo scoglio dove era nato. Lo delusi solo alla fine. Credeva, per averlo sentito da suo padre una notte nella lampara, che il chinino guarisse ogni incomodo e, prima di morire a bassa voce, supplicava e supplicava finché per contentarlo gli demmo una compressa purché sia. Se ne accorse, non volle più parlare. Si limitò a buttarmi, prima di girarsi dall'altra parte, un'occhiata di debole astio. Angelo diceva che la morte è un paravento di fumo fra i vivi e gli altri. Basta affondarci la mano per passare dall'altra parte e trovare le solidali dita di chi ci ama, purché si lascino peste, uste, minuzie che conservano il nostro odore. Fu forse questo pensiero che lo spinse ad affidare a una suora una filza di lettere con date fittizie, da spedire una alla volta due volte l'anno. In esse narrava il romanzo futuro di sé, vantava paternità, impieghi, successi, annunziava indisposizioni da nulla che nella puntata dopo erano già guarite e remote. Sua madre, ci spiegava, sarebbe vissuta più a lungo, aspettando a ogni scadenza il posticcio messaggio in cui si prolungava indefinitamente l'eco della cara voce scomparsa. Sarebbe stato per lei come avere un figlio oltremare, a San Paolo, a Little Italy. Lei morì subito dopo di lui, tuttavia, e suor Tarcisia, se non l'ha saputo, continua certo ancora oggi a impostare queste inferie di un morto a una morta, che nessun postino potrà mai restituire al mittente. Ma fra noi vivi che ci scriviamo le parole servono forse di più. Ed è poi sicuro che sia suono la vita e silenzio la morte, e non invece il contrario? Sebastiano si uccise senza lasciare un rigo, sfracellandosi nella tromba delle scale, e m'aveva detto inspiegabilmente un mattino con un riso senza luce: «Quando mi rubano tutto voglio pure regalare qualcosa». È la sua nel mio albo di croci, quella che tuttora fa male. Mentre mi suscita un moto di buon umore crudele, anche se tanto tempo è passato, il paradosso del sottotenente Giovanni, un perito agrario di Cefalù, era stato alla Rocca da ragazzo e n'era uscito quasi subito in salute, o così pareva, al punto che nemmeno l'avevano riformato, s'era fatti 3 anni di cirenaica, tutte le andate e i ritorni, ora era di nuovo in forza alla Rocca. Floridissimo a guardarlo, ma con quegli scavi caseosi nel petto. letto, la vecchia cicatrice ancora in succhio come quando un pollone si incaponisce a rigemmare su un tronco che pareva ormai quieto. Lui, tuttavia, il male ha queste malizie, ingrassava sempre di più, a forza di lecitine e di zabaioni, persuadendosi ormai, non senza vanità, d'essere salvo. Lo vedo ancora il sabato mattina, quando era il suo turno di salire sulla bilancia per il controllo, volgere attorno sguardi sornioni e vispi, prima di imporre il piede sulla piastra come sul cippo terminale d'un podere ereditato. Udendo poi gridare il peso dall'infermiere, ed era sempre più alto, non sorrideva nemmeno, ma con mani riconoscenti provava un movimento di carezza lungo i fianchi di sposa. Ignaro che qualcuno nel suo arcano regime l'aveva privilegiato su tutti e che sarebbe stato il primo a morire. Un altro ricordo è di un vecchio della stanteria dagli occhi belli, celesti, che si medica da sé la fronte specchiandosi nel vetro di una finestra dopo essere stato picchiato da un compagno senza motivo, per solo furore. E Marta, Marta, ha contato più di tutti, ne parlerò più avanti, quando non ne potrò più fare a meno. Così, chi da poco, chi da pochissimo, vivevamo alla Rocca insieme ad altri che non nomino, io che vi parlo, e il colonnello, Sebastiano, Luigi, Luigi, Giovanni, Angelo, cascami della storia uno sfrido umano. Tutti già soldati, per mestiere o per forza, ora ugualmente colpiti e con pronostico uguale, custoditi intorno da un reticolato, noi e nessun altro in Europa, ormai. Ed eravamo qui giunti a frotta, sotto stracciate mantelline d'eroi, da mille posti diversi. Agli eterni protocolli e controlli davanti a un corpo di guardia c'eravamo una volta di più con disciplina piegati. Arrancando per scale senza fine, contando ogni pianerottolo col respiro sempre meno capace, avevamo preso posto su quest'ultimo spalto che ci era stato sortito e qui rimesso a mani asettiche e svelte il nostro gruzzolo d'ossa, dove la febbricola quotidiana metteva da principio una sorta di svigorito calore, ma sul tardi lo stesso capita quando si beve, un esubero di parole, un gusto di cantarsi e compiangersi, di cui io per primo, ve ne accorgerete, non ho saputo guarire mai più. Che dietro i suoi cavalli di Frisia, spinati come Cristi in croce, avesse accolto moribondi diversi dai soliti, il magro, lo capì subito, la vostra è una generazione senza paragone, diceva, con un sussiego nell'inflessione, come se fosse merito suo. Mai, da quando sto qui alla Rocca, m'era avvenuto di vedere tanti libri in giro e mutri e adorne d'occhiali. È il raccolto della guerra. Un tempo erano solo i pezzenti della calza a cascarci, ora anche i signorini s'ammalano col loro petto senza peli, l'acqua di Colonia, le ironie in italiano. Il gran magro giudicava i malati per annate, come un intenditore di vini o un maestro in pensione. Lo assecondavano essi, resistendo raramente alla Rocca per più di 4 stagioni. La durata media era quella, da un ottobre all'altro, il tempo di aggregarsi e imparare un linguaggio, consuetudini, un decalogo che valesse per tutti. Ciascuno, infine, quasi pretendendo alla nobiltà di una staffetta di lampade, appena si sentiva vicino a cadere, affidava a un successore il suo povero testimone, un cimelio, un truco, un nomignolo. Così da 20 anni il gran magro continuava a essere chiamato il gran magro, dopo che erano morti in 20, insegnandoselo, prima di morire. Ma io... A tal punto m'avvilivano questi scambi di consegne e l'attesa supina del colpo, non so quante volte al giorno mi sentivo tentato di salvarmene con una inadempienza o bravata. Certo fossi stato sicuro di non lasciarmi dietro a ogni passo le mie lumacature e polluzioni d'untore, non sarei rimasto a covare nel pagliericcio la febbre come una cimice, ma sarei sceso a consumarmi fra la gente in fretta, ero troppo vigliacco per morire a rate. Questo nei primi mesi, poi alla esistenza smozzicata degli altri, finì con la sua farmie, e dal loro consorzio non volli più disertare. Con essi ho spartito all'ombra della stessa bandiera gialla ogni elemosina dell'ora, tutti gli inganni e disinganni delle loro carriere, benché non la fine repentina che le concluse. Ma se di tanti io solo, premio o pena che sia, sono scampato e respiro ancora, è maggiore il rimorso che non il sollievo d'aver tradito a loro insaputa il silenzioso patto di non sopravviverci.
Roberto Erlizca ha letto Diceria dell'Untore di Gesualdo Bufalino. Realizzazione tecnica di Lorenzo Grego. A cura di Fabiana Carobolante e Anna Antonelli con Lorenzo Pavolini. Il terzo anello @rai.it. L'elenco dei brani musicali si trova alla pagina di Ad Alta Voce nel sito radio3.rai.it. Per scaricare questo programma, radio3pod.rai.it.